Allora, come sapete, tutte le conoscenze che stiamo acquisendo su questo virus sono, diciamo, effettuate in questi giorni da vari ricercatori. Una delle domande che tutti quanti ci poniamo sempre nella trasmissione delle malattie infettive è come queste si trasmettano davvero, perché è importante se si trasmettono soltanto in una maniera e non si trasmettono per esempio a lunga distanza, è completamente diverso che aver paura che le porti via per esempio non soltanto le particelle di saliva, ma per esempio l'aria che noi respiriamo. La differenza è che dobbiamo aver paura per esempio di parlare vicino ad uno, mentre invece attualmente noi diciamo che dobbiamo aver paura se uno ci sputa addosso o tossisce. I ricercatori hanno fatto quindi questi studi, l'hanno fatto prima i cinesi, adesso l'ha fatto un altro ricercatore, naturalmente le pubblicazioni noi le leggiamo di prima mano. Che cosa ci dicono queste pubblicazioni? Dobbiamo avere paura dell'aria che respiriamo? Questa è la verità, no? Detta in parole povere. O dobbiamo semplicemente aver timore di stare vicino ad una persona, perché in un caso i 2 metri e il metro sono sufficienti, ma se dobbiamo aver paura che questo virus resti nell'aerosol, cioè si aerosolizzi, stia nell'aria, beh, allora le cose cambiano radicalmente. In realtà i ricercatori hanno fatto alcune osservazioni. Il virus rimane sulle superfici per un sacco di tempo. Sì, è vero. Il virus si riscontra in alcuni casi, sono andati a vedere i cinesi soprattutto, se negli ambienti, nelle stanze in cui c'era stata una persona, nell'aria si trovava ancora il virus. E hanno scoperto che qualche volta il virus c'è, ma non hanno affatto dimostrato che questo virus si moltiplichi. E questo è il vero punto. Se il virus c'è ma non si moltiplica, la probabilità di prenderlo dall'aria oppure toccando una superficie di metallo, di plastica, eccetera, è veramente minima. Mentre invece il virus che sta nelle particelle che noi esaliamo dalla bocca, sta in un ambiente in cui si moltiplica. Quindi quella stessa particella, quando entra dentro di noi, ci porta un virus che si può moltiplicare. Il virus che sta nell'aria ci porta un virus che c'è, ma non si moltiplica, cioè è inerte. Ecco perché le conclusioni attualmente alle quali noi facciamo riferimento sono: il pericolo di prendere il virus attraverso gli aerosol, l'aria, il vento o comunque dei contatti a distanza o entrando in una stanza in cui c'è stata una persona sono teorici ma assolutamente trascurabili. E soprattutto dobbiamo ricordare che se ci occupiamo di cose non vere o di cose trascurabili, invece sottovalutiamo il vero problema. Quindi attualmente il 999% dei contagi avvengono per via respiratoria.
Quindi attraverso il famoso droplet, no? Cioè le particelle,
le goccioline, eccetera. L'ultima osservazione che vorrei fare, fate attenzione, che se voi guardate, c'è l'esperimento del parabrezza, io lo chiamo. Ogni tanto guardate il vostro parabrezza della vostra macchina, no? Dopo un po' di tempo che non l'avete pulito dall'interno, soprattutto se parlate molto al telefono in macchina, vedete che sul parabrezza, no, si formano delle minuscole particelle di goccioline. Perché anche quando parliamo noi emettiamo delle micro gocce di saliva, dei droplets. E questa è una delle ragioni sostanzialmente per cui ormai l'uso delle mascherine, benché non sia considerato il toccasana, si sta diffondendo. È chiaro? Quindi facciamo attenzione, per esempio, anche quando parliamo a delle persone che ci stanno davanti, a parlare con calma. Magari se dobbiamo parlare con persone, diciamo, che ci stanno davanti, indossiamo la mascherina.
Ecco, a questo proposito, siccome il tema a questo punto è quello della ripartenza, no? E quindi allargare un po' le maglie per poter permettere a più attività di riprendere, quello che si dice o se ne comincia a discutere, ad esempio poco fa è intervenuto Burioni, è l'obbligatorietà della mascherina. Burioni dice addirittura cambiarle ogni 4 ore.
Allora, Burioni è una persona che deve essere interpretata. Mi spiego. La domanda è: se noi ci mettiamo una mascherina, qual è l'effetto protettivo della mascherina? Gli effetti sono di due tipi. Uno attivo, cioè io non sputacchio sulla faccia delle persone. La mascherina intercetta la quasi totalità delle piccole particelle liquide che io emetto parlando, tossendo, starnutendo, soffiandomi il naso, e le ferma e rimangono nella mascherina. Naturalmente questa mascherina, che è fatta da un tessuto, non è neanche un tessuto resistente, andrebbe tecnicamente non solo cambiata, ma cambiata con delle tecniche particolari. Mi devo lavare le mani prima di toccare la mascherina, poi mi levo la mascherina, poi disperdo la mascherina in un ambiente assolutamente sterile, poi mi rilavo le mani, poi mi rimetto la mascherina, poi mi rilavo le mani e poi non devo toccare mai la mascherina. Ho capito, in queste condizioni praticamente Burioni dovrebbe vivere chiuso dentro una teca di vetro e non uscire mai. Questa è la teoria. La mascherina protegge attivamente contro le sputacchiate che io faccio nei confronti degli altri. Poi ha un secondo effetto. Mi protegge dalle sputacchiate degli altri. È chiaro? Allora, mentre la mascherina va cambiata abbastanza spesso, ammesso da averle, perché poi Burioni o ce le trova, oppure deve anche fare a meno di dire delle affermazioni, perché la gente poi si mette in affanno dicendo dove sono le mascherine, non ci sono. E allora Burioni che parla a fare? Ma sa, un virologo, quindi lui nel mondo reale non ci vive. Ma l'effetto protettivo passivo è molto importante per chi? Beh, per le persone che devono tornare a lavorare, per esempio in un negozio. Perché se io e lei andiamo in giro per il mondo e siamo comuni cittadini, al massimo vediamo un nostro consimile a distanza di 2 metri. La mascherina ci protegge noi, protegge lui, ma il rischio di contagio è basso. Ma se io sono la cassiera di un supermercato, o peggio, sono un medico, o peggio ancora sono un medico di un reparto Covid, o peggio ancora sto in un bar, in un ristorante...
Cambia completamente. Quindi lei mi sta dicendo che sostanzialmente le regole finora diffuse dall'ISS, cioè che devono essere portate da persone appunto che o hanno dei sintomi, oppure lavorano a contatto con molte altre persone, oppure appunto sono in modo depresso, sono regole che potrebbero bastare. No, per il resto si aggiunge la distanza, ma sostanzialmente un uso indiscriminato per tutti, oltre che non ci sarebbero i numeri e la produzione, sarebbe anche irrilevante, o no?
Guardi, ieri mi hanno fatto una domanda alla quale io rispondo sempre con degli esempi, che poi la gente se non li capisce. Se io dovessi scegliere tra una persona con la mascherina a 50 centimetri da me ed uno senza la mascherina a 2,5 metri da me, io mi sento più sicuro da uno senza la mascherina a 2,5 metri, perché so che il virus non mi raggiunge. Ma uno con la mascherina, magari usata male, impregnata, eccetera, e magari io senza la mascherina, non sono affatto sicuro. Quindi, come vede, è un concetto relativo. La distanza in questo momento è un fattore probabilmente maggiormente protettivo di indossare una mascherina magari vecchia, usata e impregnata.
Anche perché rimarrebbe, e chiudiamo, il problema che la dovrei portare anche a casa a quel punto, no? Perché anche in ambito familiare poi potrei contagiare o perché l'ho usata male o perché sono asintomatico, eccetera, eccetera.
Infatti è l'effetto additivo. L'effetto additivo è che noi, se viviamo da soli, isolati come gli eremiti, allora noi siamo mono pericolosi, pericolosi solo per noi stessi. Ma se c'è una famiglia, no, allora cosa succede? Guardi le dinamiche familiari. La mattina la signora esce perché va a fare la spesa, è protetta con la mascherina, va dall'ortolano, compra il pane. Il marito esce e va all'Esselunga. L'anziano non esce, i figlioli vanno a fare una girata col cane. Quando ritorniamo ci abbiamo 3 o 4 individui diversi, ciascuno dei quali ha avuto delle dinamiche di contatto con l'esterno che si moltiplicano fra loro. Quindi dobbiamo fare in modo che tutta la... Poi entriamo in casa e stiamo a 50 centimetri di distanza, ci diamo un bacino, ci diamo una carezza. Tecnicamente dovrebbe essere così. Ecco perché, non potendo eliminare le distanze all'interno del domicilio, dobbiamo curare particolarmente quello che avviene fuori dal domicilio. Cioè, dobbiamo essere sicuri che andando fuori non abbiamo contagio e che quindi non lo portiamo poi in casa dove purtroppo le vicinanze e le distanze non possono essere
avute. Facevo sempre l'esempio, obblighiamo tutti alla mascherina, poi magari il marito c'ha l'amante, quindi si leva la mascherina e quando torna a casa diventa veicolo di contagio, no?
Fuori quel la famosa teoria, no, di uomo, marito e moglie, dice ma siamo sicuri? Sì, ma poi quello c'ha l'amante, l'amante c'ha l'amante dell'amante. Sì, è vero, ora voglio dire, questa teoria, questa pratica, no, che è quella della trasmissione a catena, è evidentemente una delle cose alle quali dobbiamo fare. Quindi, vedi, alla fine poi si torna al solito principio. Quali sono i principi fondamentali? State in casa, uscite meno possibile, così evitate contatti con gli altri. E se uscite, state lontani.
Perfetto.